Oggi è la giornata della mamma, è vero? Quindi voglio invitare tutte le mamme ad alzarsi in piedi. Forse sono già in piedi. Mamma su, mamma Daniele, alzati. Se non sei mamma tu, Daniele, guarda. Tutte le mamme in piedi, ok? E il pastore insieme a tutti gli uomini ci fanno una preghiera per le mamme. Amen. Ce la becchiamo una benedizione. Sì, sì, alzatevi pure uomini. Pregate insieme al pastore per noi.
Amen. Bene. Padre, nel nome di Gesù, alleluia, con tutto il cuore, veniamo davanti al tuo trono, Signore, perché crediamo, Padre, amen, che tu hai stabilito la vita attraverso la donna, Padre, perché hai donato la vita ad ogni persona, hai usato le donne per questo, Padre. E noi ti vogliamo benedire in questo momento, vogliamo benedire tutte le donne che sono qui presenti, Padre, tutte le madri, Signore, e tutte le donne che diventeranno madri, Padre. Le vogliamo benedire, Signore, tutte quelle che concepiranno un figlio, Padre. Desideriamo che i grembi siano tutti quanti benedetti nel nome di Gesù e che il frutto dei grembi sia benedetto, Padre. Noi lo desideriamo con tutto il cuore, Signore. Dove c'è la tua mano, dove c'è la tua benedizione, Signore, avvengono grandi miracoli. Signore, ci hai dato una grande gioia di avere tante mamme in mezzo a noi e noi, Signore, festeggiamo con gioia questo giorno, Signore, e desideriamo, Signore, la tua gloria e la tua benedizione su di loro. Fa che nei prossimi giorni, Signore, amen, loro vedano la tua mano, la tua benedizione nella loro vita, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Bene. Un applauso grande a tutte quante le mamme. Adesso dobbiamo fare la nostra offerta e prima di fare la nostra offerta sappiate una cosa, che l'offerta è gradita a Dio quando il nostro cuore è in pace con tutti. Amen. Quindi prima di fare la nostra offerta desidero dedicare un minuto di preghiera. E l'offerta può essere non gradita per vari motivi. Un motivo è che dobbiamo perdonare. Se abbiamo qualcosa contro qualcuno, dobbiamo essere capaci di perdonare. Ok, questo è il principio che ci apre la porta del Regno dei Cieli. Molto, uno dice è difficile perdonare. Cominciamo a parlarlo, no? Cominciamo a dirlo. Perdon. Signore, ma io quello non lo riesco a perdonare. È facile, una parola, comincia a dire la parola, no? Ok, non è che è difficile. C'è un sentimento dentro di te che si oppone a mentre stai dicendo per no, ma dentro di me c'è. Non è un grande combattimento, lo devi far morire, quel combattimento è dentro. Ok? Sembra una grande cosa. Quello che viviamo dentro, alleluia, caspita che attenzione ho adesso. Quello che abbiamo dentro, in realtà, è la vera guerra, no? Ma non è difficile da sconfiggere. Basta dire, ok, questi sentimenti non mi servono, Signore, e adesso perdono. Amen? Se la fai troppo complessa e dici ma io sono troppo sensibile, quello mi ha fatto quello mi ha fatto quell'altro, mi ha fatto così, ma io gli ho detto così, quello mi ha detto colà, ma non si doveva comportare in questa. Se la fai troppo complessa diventa gorgo difficile. Ok? Se la fai semplice diventa facile. Amen? Allora per farla facile devi morire ai sentimenti che hai dentro. Alleluia. Vuoi diventare servitore del Signore? Chi vuole diventare un servitore di Dio? Ok, primo punto, essere semplice. Dillo con me, voglio essere semplice. Poi di mi sono stancato di essere complicato. Signore, voglio essere semplice. Amen. Più sei complicato, guarda, noi siamo diciamo, la gente che complica le cose, in ogni cosa, no? Dobbiamo fare un semplice buffet, diventa complicatissimo, no? Perché siamo complicati, vogliamo complicare. Quando complichi le cose, ci stai mettendo troppo del tuo e sta crescendo il tuo ego. Più sei semplice, semplice non significa non essere intelligente, ok? I più grandi scienziati hanno fatto delle formule semplici che avevano un contenuto incredibile. Ok? Uno dei più grossi maestri della musica, che è Bach, faceva una cosa molto intelligente: aveva dei bambini o dei ragazzi che non sapevano suonare bene. Lui ogni domenica era maestro del culto, della musica del culto nelle cattedrali. Quindi doveva preparare ogni settimana una corale, diciamo, no? Doveva preparare i violini, doveva preparare i violoncelli, tutti gli strumenti, più le voci. E allora lui rendeva fattibile il pezzo che lui aveva fatto complicato perché loro lo potessero suonare. E questa è intelligenza. Quindi nella semplicità non vuol dire che non c'è intelligenza e non c'è sapienza, anzi nella semplicità c'è sapienza. Chi ci ha insegnato la semplicità? Gesù. Siate semplici. Ok. Gli uomini di fede sono semplici, nel senso che il sì è sì, il no è no. Ok. Quello che poi c'è di mezzo, troppe parole, troppe cose, stai già complicando. Anche nei rapporti uomo-donna. Non complichiamo le cose. Ok. Tiriamole fuori. Analizziamo noi stessi, impariamo a tirare fuori le cose, a dirle, e anche nel rapporto con Dio, siamo semplici. Signore, sono arrabbiato, togli questa rabbia da me. Non è che ci vuole tanto. Amen. Signore, ho pensato questa cosa malvagia, ti prego perdonami. Signore, ho sentimenti di violenza dentro di me, Signore, ti prego perdonami. Amen. Voglio essere santo, come tu sei santo. Non voglio fare il santo. Voglio essere. Amen? È nell'essere che c'è la vittoria. Vabbè, ma adesso devo predicare, perché sto predicando?
Eravamo all'offerta.
Va bene. Allora, c'è qualcuno che deve perdonare adesso? Sì. Chiudiamo un attimo gli occhi, va. Facciamo il primo passo. Allora, se devi perdonare qualcuno, adesso, con la bocca, col cuore e con la bocca, di Signore, voglio perdonare. Voglio perdonare quella persona. Amen. Signore, vai in profondità nei miei sentimenti. Senti la bocca. Respira. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Questa è la pace che viene da Dio. In un secondo. Amen. Quante volte perdonerò, Signore? Tutti i giorni, tutte le ore, tutti i momenti. Amen. Secondo punto. C'è qualcuno ancora con gli occhi chiusi? Vedo che. Allora rimaniamo un altro minuto. Non lo dirigo io il culto, lo dirige lo Spirito Santo che sta parlando ai vostri cuori. Amen. Uscirete con la pace. Amen. E glorificherete Dio. Amen. Grazie, Signore. Bene. Secondo punto. Quando fai l'offerta, falla che ci credi, cioè che credi che la tua piccola offerta o grande offerta può fare qualcosa per il regno di Dio. Amen. Se tu hai stabilito la decima, l'offerta, a me non interessa quello che tu hai deciso per il Signore, però quello che noi dobbiamo fare, qualsiasi cosa noi facciamo, dice la Bibbia, fatela con gioia. Questo insegnamento lo diede il Signore direttamente a Davide. Quando dovevano prendere il materiale per costruire il Tempio, disse di non prendere nessuna offerta che non fosse stata fatta col cuore, con gioia. Allora, se il Signore ti ha salvato e tu pensi che con i tuoi strumenti, che sono poca cosa, puoi fare qualcosa per il regno di Dio, allora fallo con fede. Amen. Il Signore nostro Dio vede il tuo cuore, vede la tua fede, e nel momento in cui tu sarai nel bisogno, Lui si ricorderà di te. Amen. ti dico di più, si ricorda di te anche quando non fai nulla per lui. Amen? Perché questo è l'amore di Dio. Bene, facciamo la nostra offerta. Alleluia. Intanto voglio salutare le persone che sono qui per la prima volta. Abbiamo avuto qui per la prima volta Mino e Carla, benvenuti in mezzo a noi, Dio vi benedica, che hanno un nipote che è credente, quindi in qualche maniera sono arrivati qui, ma cercheranno una chiesa un po' più vicina a loro perché abitano a Torre Vecchia Pia, e speriamo che oggi sia stato un primo incontro per voi importante per la fede. E poi abbiamo un'amica di Alessandro,
Cindia,
benvenuta in mezzo a noi. Poi abbiamo delle testimonianze oggi di due ragazzi che da pochissimi giorni si sono sposati. Facciamo un bel applauso. Venite. Si chiamano Ramona e Samuele, sono molto emozionati, quindi chi inizia?
Me la sono dimenticata. No, pace a tutti, il 1° maggio ci siamo battezzati insieme e il 3 maggio ci siamo sposati. Devo dire che in cuore mio è sempre stato il mio più grande desiderio battezzarmi con la persona che sarà stata mia moglie. Quindi Dio in questo mi ha accontentato nel mio desiderio. E, sì, sono nato in una famiglia cristiana in cui ho ricevuto fin da piccolo gli insegnamenti di Dio, però crescendo mi sono allontanato da Dio. Allontanandoti da Dio vivi quello che è il mondo, che tu pensi che ti può dare, ma alla fine ti toglie, non è mai una bilancia equa. E più ti allontani da Dio, più vivi le esperienze negative, che poi ti possono portare in un circolo di solitudine, piuttosto che di vuoto e altre esperienze. Però nonostante questo percorso, senti comunque che in quei momenti di lucidità, in cui tu dici sì, ma io sto... mi sono allontanato da Dio per cosa? Ed è là che ti ricordi anche tutte le belle cose di quando eri vicino a Dio, no? Nei momenti soprattutto di solitudine, che preghi, provi ad avvicinarti a Dio, e lì senti magari la presenza di Dio, anche se essendo lontano ancora non la senti forte, però senti quella compagnia di Dio e quella pace, quei momenti di pace che Dio riesce a darti. E nulla, poi sono andato avanti, comunque le preghiere dei miei genitori mi hanno sempre aiutato, mi hanno sempre tenuto lontano dai guai in certe situazioni in cui mi ero messo. E poi crescendo ho capito che quel percorso non andava più bene e ho deciso di cambiare totalmente, fare inversione a U. Così poi ho conosciuto Ramona un anno fa, abbiamo iniziato a frequentarci. Quando ci vedevamo, ti ricordi che ti parlavo di Dio? E lei non capiva. Ci vediamo da 4 volte, siamo al bar e mi parla di Dio. Però è stato bello, perché mi ricordo che una volta mi ha detto: quel Dio fammelo conoscere, ti ricordi che una volta me l'avevi detto? E poi grazie a Dio, Dio ha preparato tutte le cose e spero che, come ha preparato Dio le cose finora, la mia speranza è che continui a prepararle sempre, che la nostra via nelle finora.
Io lo devo sempre leggere, perché sennò allora, pace a tutti, mi chiamo Ramona, lo leggo sempre come l'ho fatto anche al battesimo, perché sennò vabbè, non ce la farei. Allora, ormai ho 24 anni, come ha detto prima ci siamo sposati da poco, sono rumena, provengo da una famiglia povera, ma più spirituale che economica. La cattiveria era presente quasi ogni giorno, così come l'odio, la violenza, la rabbia e la frustrazione. L'amore e la bontà erano visti ormai come delle debolezze. Quindi ero convinta che quello non era il mio posto, quella non era la mia casa. Sembrava che la malvagità avesse preso il sopravvento, infatti la mia infanzia e adolescenza ne hanno subito delle conseguenze. Traumi psicologici che mi avevano portato al suicidio, ma tuo padre mi hai salvata, anche se ero una pecora smarrita. Ma quello non fu abbastanza per capirlo, ero ancora piccola, stupida all'epoca. Lo rinnegavo e gli attribuivo le colpe. Con il passare degli anni sono quasi diventata ciò che avevo sempre odiato. Ero diventata acida, egoista e sfruttavo la debolezza delle persone se mi sentivo aggredita. Nascondevo il mio vero essere. Volevo rigettare quella fragilità, purezza e umiltà che ero convinta che quello mi portava alla sofferenza. Era un periodo di transito e confusione, ma un po' di anni fa feci una scelta. Questo perché mi ero resa conto che facevo del male alle persone che mi stavano accanto, alle persone che mi volevano bene. Penso veramente che nessuno nasce cattivo. Cattivo si diventa in assenza di bontà. Mi reputo una persona forte che ha sempre lottato per la sopravvivenza, sogni e desideri, ma neanche quello non bastava per sentirmi completa, finché un bel giorno il Signore mi ha toccato il mio cuore, mentre stavo ascoltando uno studio sulla famiglia. Non è stato un caso, era l'argomento che mi stava più al cuore. In quel momento sono scoppiata a piangere, ma non erano più lacrime di oppressione, ma di gioia e amore che mi sono sempre venuti a mancare. Oggi, Signore, io accetto... sì, ormai l'ho già accettato nella mia vita e scopro sempre di più gioia nel mio cuore.
Aspettate un attimo. Alziamoci un attimo in piedi, rivolgi la tua preghiera con tutto il tuo cuore per loro, come se fossero, ecco, tra virgolette, adottati da te come figli per chi è più adulto. Alleluia. Amen. Sentirete la potenza di Dio della preghiera della Chiesa per voi. Padre Santo, nel nome di Gesù, noi ti preghiamo, Signore, tutti insieme come corpo, perché questi ragazzi non si perdano nel percorso, che loro rimangano stabili, radicati, Signore, e che i loro cuori si uniscano sempre di più, Padre, con un amore forte e sincero, Padre. Signore, li vogliamo vedere, Signore, amen, essere trasformati dalla Tua potenza e trasformare altri mediante la Tua parola, che nel loro cuore e nelle loro labbra, Signore, fatti conoscere sempre di più nella loro vita, E grazie, Padre, perché tu li hai chiamati, li hai benedetti e adesso sono qui in mezzo a noi. Amen. Nella gioia, Padre. Amen. 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 Bene, Dio vi benedica. Abbiamo qui abbiamo la lavagna con il primo passo biblico, che è uno dei passi biblici più famosi che è nelle scritture, forse uno dei passi biblici più ripetuti anche nelle lettere degli apostoli, che dice in Romani 1:17, dice: il giusto per fede vivrà. Amen. E sto scoprendo sempre di più come la fede, che noi rendiamo spesso tanto complicata, non è complicata, ok? È complicata perché il nostro cuore è lontano da Dio, quindi il nostro cuore fa opposizione alla fede, ok? Quando Gesù ci dice di perdonare, noi facciamo opposizione alla fede, ok? Dice: ma tu sei credente? Sì. Hai perdonato? No. Ok, stai facendo opposizione alla fede, non sei credente. Sai, conosci la fede, ma non sei credente. Per essere credente, dice la parola di Dio in Prima Giovanni, chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. E la scrittura dice ancora che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, quando parla di Gesù. Quindi se lui camminò in questa maniera, uno dei punti più importanti delle scritture per camminare per fede è il perdono. Ok? Quindi il giusto, cioè il giusto, colui che è stato giustificato, è colui che giustifica perdonando. Amen? Quindi il giusto cammina perdonando e cammina per fede, e grazie a questa fede che ha, vivrà. Questo vivrà, questo termine qui, indica proprio vita in eterno, quindi vivrai per sempre. Quindi se stai camminando per fede, puoi dichiarare lo stesso per fede, cioè mediante le scritture, puoi dire: io vivrò. Dillo con me: io vivrò, io vivrò, perché Cristo me l'ha promesso. A me stai dichiarando la fede, adesso capiremo perché parliamo. Amen? Perché la scrittura dice ancora che in 2 Corinzi 4:13: ho creduto, perciò ho parlato. Amen? Quindi se sto camminando, quindi abbiamo definito il credere, che non è solamente una conoscenza mentale, ma è un camminare con Dio, un camminare secondo la sua volontà, un fare la sua volontà, un obbedire alla sua volontà. Ecco che chi ha creduto può parlare, e questa la parola che dice ha un significato molto importante, perché chi ha creduto prende l'immagine di Dio, e se prendi l'immagine di Dio, quando parli, amen, le cose cambiano, amen, perché hai l'immagine di Dio dentro, perché Dio ha creato il mondo per mezzo della parola. Amen. Attenzione a questo concetto: Dio ha creato il mondo per mezzo della parola. Se leggete tutto il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, dice chiaramente la lettera agli Ebrei che noi crediamo per fede che i mondi sono stati creati per mezzo della parola. Alla stessa maniera crediamo che i figli di Dio hanno qualcosa, una potenza nelle parole che dicono, perché hanno l'immagine di Dio dentro. E hanno che cosa dentro? Sembra che dentro di noi è come il propiziatorio, no? E sotto il propiziatorio c'era la manna, c'era le tavole della legge e c'era il bastone di Aronne, la verga di Aronne. E che cosa c'era sotto il propiziatorio? C'erano queste. Il propiziatorio è sempre sopra, il sangue di Cristo è sempre sopra, perché nel propiziatorio veniva versato il sangue. Ok? Infatti io ultimamente, mentre sto facendo esperienze di fede, spiritualmente, perché nello spirito puoi vedere le cose che non appartengono a questa realtà, ma appartengono alla realtà celeste, mi sono ritrovato spiritualmente davanti a un piazzale molto grande. E su questo piazzale non vedevo il trono di Dio, ma vedevo il propiziatorio. E quando mi sono avvicinato avevo la consapevolezza che quello era il sangue che mi giustificava. E quindi quando mi presento davanti a Dio oggi, ho avuto una fede nuova, devo sempre rivolgere la mia preghiera santificandomi. Amen. Quindi mi ricordo sempre, dico sempre: Signore, perdonami per i miei peccati. Dopo presenterò la mia offerta, la mia richiesta a Dio, ma la prima cosa che farò sarà rivolgermi a quel sangue che è stato versato su quella croce per essere santificato e purificato. Amen. Alleluia. Questo insegnamento è l'insegnamento principale ed era quello che Dio voleva trasmettere al popolo di Israele. E vediamo il popolo di Israele come reagì nel momento in cui Dio lo sottopose ad imparare la fede. Ok? Perché quando Dio ti sottopone ad imparare la fede, come gli asini che tirano i calci o i cavalli che tirano i calci, così ha fatto il popolo di Israele e così facciamo noi quando dobbiamo imparare la fede. E la fede, siccome Dio ci tiene a noi e vuole che noi siamo, vi ho detto prima, dobbiamo essere santi, giusto? Quindi è nell'essere, ok? Quindi cambia il nostro essere, cambia la nostra identità, cambia quello che noi siamo. Siccome è nell'essere, per diventare quello che Dio vuole, lo dobbiamo dimostrare in situazioni non facili. Dio, la persona accanto a te, lo dimostrerai in situazioni non facili. Amen? Allora facciamo un breve percorso. Ok, stai avendo delle situazioni difficili? Chi sta avendo situazioni difficili? Ok, facciamo il percorso del popolo di Israele con Mosè. Ci facciamo questo breve percorso insieme. Allora, non parto dall'inizio, se non finiamo più la predica oggi. È meglio partire da un certo punto. Partiamo dall'uscita del popolo di Israele dall'Egitto e sono venuti fuori e Dio ha manifestato la sua potenza mediante un'azione di fede comandata a Mosè. Semplice, semplice. Come vi ho detto l'altra volta a Mosè, metti il tuo bastone. Basta, molto semplice. Mosè, che aveva tanti muscoli, è vero o no? Ma lo sappiamo, non faceva bodybuilding. Mosè faceva bodybuilding? Non lo sappiamo. Mosè, diciamo una cosa del genere, mi mettono fuori dalla categoria dei pastori. Ok? Quindi non lo sappiamo se aveva molti muscoli, ma la forza per prendere il bastone ce l'aveva. Quindi l'azione è molto facile. L'azione di fede è molto facile, quella che Dio ti chiede di fare. Quindi mise questo bastone e le acque si alzarono. Andiamo a dopo. Quindi subito dopo, come la Bibbia dice, fecero un canto trionfale. Esodo 15 dice: allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavallerie. Il Signore è la mia forza e l'oggetto del mio canto. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È il mio Padre. Io lo esalterò. Il Signore è un guerriero. Il suo nome è il Signore. Wow! Quindi sono nella gioia, ok? Sono nella gioia. Ma come in un film possiamo dire in questo momento, tutto andava bene, ma ad un certo punto, tutto andava bene nella tua vita, ma ad un certo punto, c'era la gioia nella tua vita, ma ad un certo punto è successo qualcosa. Sempre al capitolo 15 dell'Esodo, sempre nello stesso capitolo, Esodo dice: allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Non avevano l'acqua. L'acqua che avevano trovato non si poteva bere e cominciano a mormorare contro Mosè e cominciano a mormorare contro Dio. La mormorazione di questo popolo era sempre la solita mormorazione: perché ci hai portato qui? Era meglio se rimanevamo nell'Egitto. Perché hai fatto questo a noi? E noi stavamo meglio lì. Dove sei Dio? Perché ci hai tirato fuori? E davano la colpa a Dio, davano la colpa a Mosè di tutto quello che stava succedendo. Amen? E allora questi sono i pensieri che spesso sono nella nostra vita quando succedono le problematiche. Arriva un problema nella tua vita, Dio è stato fedele nella tua vita sempre, ha sempre fatto quello che doveva fare per te, ad un certo momento ti trovi in un problema con una persona, in un problema, in una situazione problematica con una chiesa, ti trovi in una situazione problematica con i genitori o con i figli, ti trovi davanti una malattia, ti trovi davanti un problema economico, ti trovi davanti un problema del lavoro, ok? E la tua gioia viene rubata, e non solo viene rubata, tu cominci a parlare contro Dio e cominci a parlare contro le persone e cominci a mormorare. A mormorare cosa? Sei figlio di Dio e cominci a mormorare, dice che dalla bocca dovrebbe uscire l'acqua buona, no? Cioè dovrebbe uscire delle parole buone, e dalla bocca invece di questi uomini e di queste donne cominciano ad uscire parole cattive. È come quando sei al lavoro, sei arrivato al lavoro e ti hanno, il primo giorno che arrivi al lavoro sei contentissimo e chiami tutti, mi hanno dato il lavoro a tempo indeterminato, sei felice come una Pasqua, quel giorno è Pasqua per te, alleluia, sei contento di tutto quello che sta succedendo. Ma poi come succedono i primi problemi con le prime persone al lavoro, e il primo problema col capo, e il primo problema con la persona che è accanto a te, il primo problema in famiglia, la prima volta che non ti hanno pagato lo straordinario, e cominciano i problemi e comincia a parlare male. Lo sapevo, questo non era il mio lavoro, e Dio lo so, ho sbagliato, non era il mio lavoro. Oppure Dio, dove eri tu? Ma non me lo potevi dire prima che questo non era il lavoro per me? Ok? E quindi noi ci facciamo dei pensieri, cominciamo a pensare dentro di noi in base a dei sentimenti cattivi, perché dal cuore provengono i cattivi pensieri, ok? Quindi sono depositati dai sentimenti, ci sono dei sentimenti negativi che portano dei pensieri negativi. Quando sei arrabbiato, che pensieri fai? Quando sei arrabbiato, anche se una persona fa un atto gentile per te, ti arrabbi. È quello che sta dall'altra parte, dice: ma io non ti ho fatto niente, ti ho solo dato il caffè. Ma perché chi ha dei sentimenti cattivi vede tutto in maniera cattiva. Se tu hai dei sentimenti cattivi dentro, se hai delle cose dentro che non sono ancora state rimosse, non sono state tolte, tu vedi tutto negativo, è tutto brutto, ok, per te. E allora loro vedevano tutto brutto e non si rendevano conto di una cosa e non si ponevano delle domande. E le domande da porsi sono: perché sono nel deserto? Perché sono nella prova? E poi la cosa più strana: perché Dio mi sta facendo affrontare questa prova? Alleluia. Ora qui c'è solo una risposta, e la risposta è sempre nella parola di Dio. E se tu non hai la risposta giusta, alleluia, e non hai la motivazione giusta, non hai la risposta giusta, tu rimani confuso nella tua vita perché non sai quello che stai affrontando. E ad un certo punto ti senti smarrito. La risposta Dio l'ha data in Deuteronomio 8:3, che è lo stesso verso biblico che Gesù utilizza mentre in Luca al capitolo 4 e Matteo al capitolo 4, quando Gesù si trova nella prova nel deserto, la prova di tentazione di 40 giorni. E dice qui: egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede. Questa parola prendila così: che è proceduto, che procede, che procederà. Amen? Perché Dio è eterno. Amen? Che procede dalla bocca del Signore. Quindi la risposta qual è? Perché mi trovo nella prova? Perché metto l'oro sul crogiolo? Perché Dio ha permesso? Amen? Perché venisse fuori la tua fede. Perché tu fossi radicato in Lui. Perché nel momento della difficoltà tutte le scorie che sono dentro di te venissero fuori. Amen? Quando sei nella prova, sei nella difficoltà, sai che cosa viene fuori? Il peggio. E quando tu vedi il peggio, dovresti dire: caspita, mi sto guardando allo specchio, sono veramente brutto. E non è solo perché non ho i capelli, ma sono veramente brutto dentro. E allora vorrei, mentre mi sto guardando allo specchio, dico: Signore, veramente cambiami innanzitutto, perché io non voglio essere questo. Amen. Dio ti deve portare ad un picco, Dio ti deve portare ad un punto in cui ti devi sciogliere, in cui ti devi arrendere, in cui devi dire: Dio mio, sei l'unico che mi può salvare. Ma te ne devi rendere conto veramente. Amen. Non è un concetto che puoi imparare studiando la parola di Dio, ok? Allora ti voglio dire una cosa, mi è venuta, pensavo, no? Da noi, no? In tutte le chiese si usa dire che ci sono le scuole di discepolato, è vero o no? Pensa un po', il popolo di Israele che stava mormorando contro Dio doveva invece ringraziarlo perché era una scuola di discepolato del Signore. Amen. Dio li stava formando e loro non lo sapevano, non se ne rendevano conto. Erano nel deserto per un motivo e non se ne rendevano conto. Perché Gesù fu portato nel deserto dallo Spirito Santo per essere tentato? Amen. Alleluia. Gesù, Dio stesso, lo prese e gli fece provare la fame. Perché? Alleluia. Lo formò. Doveva dimostrare la sua integrità. Doveva dimostrare che l'uomo non vive solamente di pane, ma di tutta la parola che procede dalla bocca del Signore. Amen. Doveva essere solido. Amen. Cioè, quando ti arriva la prova, comincia a fare una cosa, comincia a pensare in maniera diversa davanti a quella prova e comincia a dire, guarda qua l'ho scritto in alto, cosa pensi? Comincia a pensare secondo la parola di Dio e pensa: sono in questa prova, amen, Dio mi sta formando, alleluia, ma padre io la prova non la voglio. Padre, io non voglio questo, io non voglio fare allenamento domani mattina alle 8, alle 6 di mattina e andare a correre per prepararmi per la gara. Il mio corpo mi dice: no, non ti alzare, beviti il caffè, mangia tranquillo, alzati più tardi e vai e fai la tua vita, stai tranquillo e sereno. Questo ti dice, questo dice a te stesso. E questo ti vuole dire il diavolo. E il diavolo ti vuole dire: ma come, il Dio che ti ama ti ha messo nella prova? Il Dio che ti ama ti sta facendo patire questo? Il Dio che ti ama non ha tolto questa difficoltà davanti a te? Questo ti dirà. E tu cosa gli risponderai? Alleluia. L'uomo non vive di solo pane, ma di tutta la parola che proviene dalla bocca del Signore. Il mio Dio, dirai, in questa prova, amen, mi sta formando. Amen. E quando sarà finita la prova, il mio livello di fede sarà cresciuto. Amen. Alleluia. In ogni difficoltà che tu incontrerai, perché dice che il ferro si affila con l'altro ferro, no? Dice la scrittura. Quando tu incontri una moglie o incontri un marito e cominci la tua vita come hanno iniziato i ragazzi, loro scopriranno, i nostri ragazzi, che hanno dei caratteri differenti. E dov'è che si vedrà che hanno caratteri differenti? Quando arriva la difficoltà. Ci saranno le reazioni. Ok? Perché Dio vuole... Allora, perché Dio non ha evitato, ha detto: no, è meglio che non li faccio sposare se non si scannano? Non ha detto questo. Anzi, ha detto che dobbiamo stare insieme. Perché ha detto alla Chiesa: state insieme, e poi ha detto: amatevi gli uni gli altri? Perché dobbiamo imparare ad amarci gli uni gli altri, perché abbiamo caratteri differenti, abbiamo modi di essere differente, abbiamo un modo di pensare differente, abbiamo sentimenti differenti. A uno gli piace cotta, all'altro gli piace cruda, e certe volte sono delle banalità, ma certe volte sono delle cose grosse. E allora noi abbiamo bisogno di stare insieme, perché Dio ci sta formando. Amen. il ferro si sta affilando, tutto quello che è impuro sta venendo fuori e viene fuori solo così. In quel momento tu dirai: Signore, perdonami, perché ti renderai conto che quella cosa è sbagliata, e quella cosa sbagliata tu non la capirai prima che ti trovi nella prova. Quindi la prova ti aiuta a capire dove stai sbagliando, la prova ti aiuta a capire quanta fede hai, la prova ti sta formando e ti sta rendendo solido e ti sta rendendo tenace nelle vie del Signore. Amen. Tu pensa che l'ultima prova che noi dobbiamo sconfiggere è la morte, e quando ci troveremo davanti a questo, a questa cosa difficile, e allora in quel momento potremo profetizzare e potremo dire quello che è scritto nella parola di Dio, diremo: Signore, alleluia, il seme è stato seminato corruttibile, ma rinascerà incorruttibile, Padre. Sono stato seminato mortale, ma rinascerò immortale, come dice la scrittura. Mentre quando arriva la morte davanti a qualcuno che non è diciamo non è credente, che cosa dice? Si dispera, non sa quello che deve fare, non sa dove deve andare, non ha speranza. Invece il credente parla quello che Dio ha già detto. Amen. Alleluia. Quindi innanzitutto abbiamo capito che cosa stai pensando, e poi passiamo a che cosa dici, ok? Questo è importante. Una volta che tu ti sei rinnovato interiormente mediante la parola di Dio, dice: ma che cosa pensa Dio al posto di cosa pensi tu? Che cosa pensa Dio della mia prova? Che cosa dice Dio della mia prova? La parola di Dio dice che Dio non ti darà una prova che supera la tua forza, e dice anche se quella prova andasse oltre la tua forza, Lui ti darà una via per uscirne. Qual è la via per uscirne? Ti darà una parola. Amen. Perché Dio ti fa uscire per mezzo della... Come è uscito il popolo di Israele dall'Egitto? Con una parola. Metti il bastone sulle acque. Amen. E attraverso la parola Dio ha creato i mondi, attraverso la parola Dio ti farà uscire dalle difficoltà. Te ne starai a casa, sarai davanti alla presenza di Dio. Il Signore metterà dentro di te la fede, ti darà una parola. Tu per mezzo di quella parola uscirai da quella situazione. Amen. Non c'è un altro metodo, devi sapere i metodi di Dio. Amen. I metodi di Dio non sono come i metodi dell'uomo. I metodi di Dio passano per mezzo della fede nella sua parola, e tu vedrai i cambiamenti. Leggiamoci uno dei capitoli più famosi delle scritture che parla del dire. Alleluia, gloria a te. Intanto voglio dire una cosa: Mosè peccò, Mosè era in formazione da parte di Dio e peccò perché non arrivò a questo. Cosa dici? Qua sbagliò. Guardate, vi leggo questo riguardante a Mosè, perché dice che ad un certo punto sempre Israele contestava Mosè quando si trovavano nelle prove. E allora vi leggerò Numeri 20 dal versetto 16. Allora Mosè ed Aaron si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Allora, vi voglio leggere da prima per farvi capire cosa sta succedendo. Il versetto 2 dice: non c'era acqua per la comunità, perciò vi fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo si mise a contestare Mosè e disse: fossimo pur morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Cioè, ma che cosa stanno dicendo? Fossimo pur morti. Alleluia. Tante persone hanno dei pensieri di morte, tante persone stanno vivendo con dei pensieri di morte perché non stanno credendo alla parola di Dio. Amen. E lo stesso, la testimonianza che prendo adesso di Ramona, della nostra sorella, lei aveva dei pensieri di morte. Alleluia. E Dio comunque, come dice, dice lei mi ha voluto incontrare e mi ha voluto liberare e mi ha voluto dare la pace nel cuore e mi ha voluto dare una nuova speranza, una nuova vita, un marito. Era questo il progetto di Dio per lei, non erano quei pensieri di morte. E allora questi avevano dei pensieri di morte, fossimo pur morti, cioè Signore è finita, noi non ne vogliamo più sapere, anzi preferivamo morire con i nostri fratelli che bere l'acqua. Ma scusate, se adesso morivano, non era la stessa cosa? Cioè o morivano là o morivano qua, che cosa c'entra che tu mi dici fossimo pur morti? Cioè mi stai colpevolizzando, stai trovando stai trovando davanti a Dio o davanti a Mosè delle frasi manipolatorie per condurre Dio a fare quello che volevano loro. Ma con Dio non puoi agire con la manipolazione, facendo leva sui sentimenti di Dio. E lo stesso non devi fare con la compagna, il tuo compagno, con tuo marito, con tua moglie o con le persone che sono intorno a noi. Non dobbiamo utilizzare la manipolazione per portare delle persone a fare quello che vogliamo noi. Alleluia. Perché il popolo di Israele stava facendo così, stava cercando davanti a Dio di forzare la mano. Alleluia. E certe volte anche noi davanti a Dio forziamo la mano. Signore, ma quante ne ho passate per te, quante ne ho fatte per te, e tu adesso non ti ricordi di me. Lo stesso con le persone vicino a noi, diciamo le stesse cose. Oh, tu quanti errori hai fatto nella tua vita, è per colpa tua che io mi trovo in questa situazione, è sempre colpa tua, è 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 colpa tua. E dopo che hai finito di dire colpa tua, non ottieni niente, anzi peggiori la situazione e ti allontani sempre di più, sia da Dio che dalla persona vicino a te o dalle persone vicino a te. Amen. E quindi Israele continuava a pensare colpa tua, finché Mosè, che era uomo di Dio, che cosa fa Mosè? Fa quello che dovremmo fare tutti noi. Dice qui: si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si prostrarono con la faccia a terra. E subito si prostrarono con la faccia a terra, sai cosa significa? Che si umiliò davanti a Dio. E questo è il primo insegnamento per la nostra vita: umiliati davanti a Dio, vai con rispetto, vai con riverenza davanti al Signore. Davanti a Dio, se non vai con rispetto, non ottieni nulla. Non so se davanti a te qualcuno viene e ti dice: ehi, dammi questo per piacere, mezzo arrabbiato, no? Perché io lo voglio. Tu pensi che lo otterrai da quella persona? Se un figlio viene davanti a te e ti parla così, tu glielo dai? La prima cosa della generazione nostra e di mio padre era: ah, senza parlare. Non parlavano, perché parlavano poco. Arrivava subito uno schiaffone e dopo parlava. Ok? Cioè, tu davanti a Dio come vai? Allora Mosè ci sta insegnando una cosa qui, di prostrarsi. Ti sta dicendo Mosè, ci sta dicendo a noi, quando vai davanti a Dio, vai con rispetto. Signore, ho sbagliato qualcosa? Ho fatto qualcosa che non va? Perdonami. Signore, sto venendo davanti a te, dimmi se la richiesta che ti sto facendo è opportuna o no. Dammi le parole giuste per parlarti. Non voglio parlare senza rispetto per te. Signore, dammi la fede per parlarti nella maniera giusta, perché so che tu mi ami e hai dato la vita di tuo figlio per me. Ok? Allora Mosè si prostra. Come si prostra? Questo mi piace. La gloria del Signore scese. Quando tu ti umili, quando tu vuoi santificarti, la presenza di Dio è tangibile, la senti. La senti nel tuo corpo, la senti nella tua anima, la senti. Non è la musica che crea la presenza di Dio. Fai attenzione. È come ti poni davanti a Dio, che tu stia cantando, stia predicando, stia parlando con una persona, è il tuo cuore, come ti presenti davanti a Dio che conta. Amen? Alleluia. Perché se uno non sa suonare, non c'ha la musica, la presenza di Dio non c'è. Non abbiate dei parametri sbagliati. Amen. Alleluia. È il muro del peccato che è stato rotto, ed è grazie al rompere il muro col peccato che noi abbiamo unità con Dio. Amen. Alleluia. Quindi unisciti a Dio. Ora un'altra cosa vi faccio presente qui. Abbiamo un popolo che in un po' di tempo che sta con Mosè non ha imparato da Mosè niente. Perché non ha imparato niente? Perché Mosè aveva un rapporto con Dio, ma il suo popolo no. Amen. Sempre andavano da Mosè. Ed è vero che nell'Antico Testamento bisognava andare, erano i profeti che parlavano, ma nel Nuovo Testamento, per quanto ci riguarda, Dio non ti dice di andare dal pastore in primo luogo. Amen. Il pastore ti sta indicando semplicemente come andare davanti al Signore, perché il Signore vuole un rapporto con te, non con il pastore. Amen. Non che dobbiamo togliere le autorità, perché le autorità hanno un impegno, hanno una cura, hanno qualcosa che devono fare nelle vostre vite, ma l'impegno nostro è condurvi al Maestro. Amen. In modo tale che voi sappiate come porvi davanti a Dio per avere le risposte da Dio. Guardate qui, adesso qui c'è un insegnamento per Mosè, però, e che è per tutti noi. Allora il Signore, dopo che vede che lui si prostra, la gloria del Signore scende e Dio parla. Fate attenzione a quello che Dio vi dice quando vi parla. Quando Dio ti sta parlando dentro, tutte le parole che Dio dice, anche della scrittura, non leggiate, non le dovete leggere così, le dovete leggere per capire quello che vi sta dicendo. E guardate qui è molto preciso il Signore. Gli dice: prendi il tuo bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate. Sottolineate questa parola, parlate, alleluia, a quella roccia. In loro presenza, ed essa darà acqua. E tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità al tuo bestiame. Mosè, versetto 9, dunque prese il bastone che era davanti al Signore come il Signore gli aveva comandato. La prima parte la fa uguale come Dio gliel'ha detta. Ok. Mosè ed Aronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia, ha fatto quello che Dio ha detto, e Mosè disse loro, intanto li rimprovera: ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia. E fin qua ci siamo. E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone due volte. Ma chi gliel'ha detto di percuotere la roccia? È finito il tempo del bastone. Il livello a cui Dio stava portando Mosè è lo stesso livello in cui Gesù ha portato i discepoli e sta portando noi. Adesso leggeremo il capitolo 11 di Marco. E dice, e l'acqua uscì lo stesso. Dio mantenne la parola per quanto riguarda l'acqua, ma poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: siccome non avete avuto fiducia in me, non avete avuto fiducia perché non ti sei fidato che bastava parlare alla roccia, non ti sei fidato di quello che ti sto insegnando, non ti sei fidato che la parola è potente, non ti sei fidato che la parola apre e sposta i monti, non ti sei fidato, amen, non hai creduto, alleluia. E Gesù dà questo insegnamento, Marco capitolo 11, versetto 14. Gesù fa una cosa strana, ma proprio strana, che se tu la racconti oggi, allora Gesù lo prendono e lo portano in un istituto, dicono: senti, tu hai un problema, Gesù. Non ti puoi mettere a parlare col fico. Gesù parla di un fico. Chi può pensare che l'Iddio dei cieli e della terra parla alla creazione e la creazione gli ubbidisce? Alleluia. Guardate cosa, si mette a parlare con un fico. Gesù non trovò dei fichi da questo albero. Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: nessuno mangi più frutto da te. Si rivolge come se fosse una persona. Amen. E i suoi discepoli udirono, e Pietro, che era molto attento alle parole di Gesù, ed era molto attento ed era pronto, da questo uomo noi possiamo imparare due cose: l'attenzione, alleluia, e la prontezza, alleluia. Pietro, ricordandosi, gli disse: Rabbì, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. Quindi Pietro si ricordò di quello che aveva proclamato Gesù e disse loro che tu maledicesti seccato. Gesù rispose e disse loro: abbiate, guardate questo, abbiate la fede in Dio. Alcuni, sai come lo traducono? Abbiate la fede di Dio, cioè abbiate la fede che piace a Dio. Amen. E qual è la fede che piace a Dio? Ne abbiamo parlato settimana scorsa. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, non ti spostare neanche. Amen. Alleluia. Di soltanto una parola, dammi solo la risposta, Signore. Se tu mi dici qua che quella persona la guarirai, adesso sarà guarita. Amen. Allora guardate, a Gesù continua l'insegnamento e dice: in verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, e poi aggiunge: se non dubita nel suo cuore ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Amen. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Mi fermo qui perché il Signore, nella mia esperienza di fede, mi ha insegnato questo passo biblico in una circostanza. Alleluia. Si era formato in Lombardia, per grazia di Dio, un gruppo che si chiamava gruppo evangelistico, e c'era un sacco di gente di un sacco di chiese. E allora con questo gruppo si prendevano accordi nelle comunità e si andava per circa 3-4 giorni, una settimana, si andava in gruppo, ci prendevamo le ferie dal lavoro e andavamo in queste città con l'accordo con le chiese ci ospitavano, noi avevamo delle brandine che avevamo comprato, tipo quelle del militare, e dormivamo nelle chiese. E stavamo lì tranquilli e i fratelli si preoccupavano di darci da mangiare, ok? Quindi la nostra spesa era esclusivamente quella del viaggio. Durante la giornata andavamo in giro a gruppi e parlavamo di Gesù, ci fermavamo in qualche punto, una chitarra, cominciavamo a glorificare Dio e a evangelizzare, ok? E allora eravamo a Como, eravamo su una piazzetta, chitarra in mano, cominciamo a glorificare Dio, a cantare un canto, a portare il Vangelo. Ad un certo punto, mentre stavamo cantando, che abbiamo finito tutto, abbiamo pregato, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo smontato tutto e ce ne siamo andati. Quando ce ne stavamo andando, dentro di me è venuta una certezza e ho fatto una dichiarazione secondo la fede che avevo dentro. Ho detto: se anche oggi noi non avessimo da mangiare, il Signore ci provvederebbe il cibo. Amen. E lo dichiarai in maniera forte, tanto forte che c'era un fratello vicino a me che si chiamava Vito, che ascoltò la dichiarazione di fede. E vi dico come sono arrivato a quella dichiarazione, ok? Perché la fede non viene nell'istante in cui tu sei nella difficoltà o nella tempesta. Nella tempesta non puoi edificare la fede. Adesso vi spiego anche questo concetto. E allora ho dato questa dichiarazione, c'era questo Vito vicino a me, ce ne siamo andati, io sono andato via, lui è rimasto lì perché stavano prendendo altre cose, non lo so, sono arrivati più tardi e noi li abbiamo anticipati in chiesa. Questo fratello arriva dopo mezz'ora in chiesa e mi fa: Christian, ma sai cosa è successo? Ti ricordi quello che hai detto? Ad un certo punto è arrivata una persona con i polli in mano già pronti, perché c'era il mercato lì vicino, e ci ha detto: volete da mangiare? Vi ho portato questo per voi. Amen. E lui è rimasto perché ha collegato la parola proclamata a quello che è accaduto. Amen. E non è un caso. Amen. Come mai è arrivata questa fede? Io avevo una convinzione mentre leggevo il Vangelo. Vi ricordate quel versetto che dice: cercate prima il mio regno, la mia giustizia, tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi io ero convinto e dicevo dentro di me, dicevo: se io faccio la volontà di Dio, se io cerco prima il suo regno, se io sto evangelizzando, è mancato mai niente ai suoi discepoli? Se io sto facendo la sua volontà, è mancato mai niente ai suoi discepoli? No, e non mi mancherà mai nulla. E io meditavo su queste cose, no? Ed ero pieno di gioia perché dicevo: sto facendo la volontà di Dio, sto portando il messaggio di Dio, la mia vita non è più quella di prima, io sto portando Cristo. Amen. E mi sentivo al centro della volontà di Dio. E allora, meditando le scritture e facendo la sua volontà, quando ho dichiarato la parola in base a che cosa l'ho dichiarato? Io non ho sentito Dio che mi parlava in quel momento, ma ho formulato una frase in base alla fede che Dio aveva fatto crescere dentro di me dalla meditazione della parola. Amen. E allora tu, quando mediti la parola, se in questa fase cominci a pensare, cominci a radicare dentro di te, che pensiero può venire dalle tue lividure? Noi siamo stati guariti, Signore. Amen. Che frasi dici quando parli, quando mediti questo? Amen. Che cosa viene dentro di te? Amen. Alleluia. Non viene la frase: non ce la farò mai, ormai sono malato. Amen. Perché se tu mediti quella parola, cominci a parlare in maniera diversa. Dici: ma io ho la speranza in Dio. Ma qua c'è scritto che per le sue lividure sono stato guarito. Ma qua c'è scritto che il Signore mi può guarire. C'è scritto che Dio è più potente, che Dio va al di là. Ma qua c'è scritto che Dio provvede. Alleluia. E cominci a meditare e cominci a pregare e a parlare in maniera differente. Amen. Alleluia. Lo stesso insegnamento Gesù lo dà in Ezechiele 37, quando dice ad Ezechiele: profetizza su queste ossa. Cioè, che cosa significa profetizza su queste ossa? Vuol dire parla su queste ossa. Amen. Ossa, sapete cosa dice? Ossa, ascoltate, come se avessero orecchie. La cosa ascoltate? Dice: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Vuol dire che la parola di Dio, quando Dio ti dà la parola dentro, quando tu hai la parola di Dio dentro, e in base a quella parola, solo in base alla parola di Dio, non ai tuoi pensieri, non è che vai vicino, che ne so, al mar, qui al fiume, dice: fiume, alzati. Ok? Ma quando Dio mette la fede dentro di te e ti dice: vai lì e fai questo, quella parola di Dio la credi e la proclami, quello che dici ti sarà fatto. Amen. Perché sei in linea con Dio. Amen. Con la parola di Dio. Quindi la fede la devi formare prima della difficoltà. Devi cominciare a pensare prima, devi cominciare a meditare prima. Perché se cominci a meditare e a pensare le cose giuste, ad un certo momento dirai le cose giuste. E quando dirai le cose giuste, poi si apriranno le porte nella tua vita. Amen. Alleluia. Quindi il nostro pensare interiore, le nostre parole e il nostro comportamento si devono allineare alle scritture. Amen. E man mano che ci allineiamo alle scritture, noi vedremo le cose che cambiano, i monti che si spostano. Amen. Ma Signore, io non posso trovare lavoro. Un fratello è andato missionario in Burkina Faso. Sua moglie si chiamava Greenway, sua moglie era gravemente malata, si ammala proprio quando il capo di Stato del Burkina Faso dichiara, gli manda una lettera e gli dice: presentati in questi giorni qui perché noi vogliamo riconoscere la tua missione e vogliamo riconoscere che tutto quello che tu hai fatto l'hai fatto veramente con cuore, perché tu hai costruito degli ospedali, perché tu hai fatto delle scuole, perché avete fatto delle cose buone, noi lo vogliamo riconoscere. In quel momento si ammala la moglie e lui dentro di sé dice: no, io non verrò, perché non posso venire lì, perché sua moglie era gravemente malata in ospedale e gli avevano dato 3 giorni di vita e lui non voleva andarci. La moglie gli ha detto: noi siamo venuti per questo qui. E gli dice: vai, perché questo è un miracolo. Lui va, ovviamente con l'angoscia nel cuore, e sente una frase dentro di sé: alleluia, che tutto era a posto. Alleluia, tutto era a posto. E lui torna, va in ospedale. Pensava che ormai la moglie fosse morta, chiede della moglie, la moglie non c'è, e dov'è? E se n'è andata. E lui pensava che si era morta, invece non era morta, se n'era andata a casa. Fa: ma da dove è tua moglie? A casa. Fa: non mi chiedere quello che è successo, perché per me era già morta. Ma Dio può ogni cosa. Tu ubbidisci, arriva la malattia, arrivano le difficoltà, arrivano le catastrofi. Obbedisci a Dio, fai la sua volontà e Dio opererà, perché Dio è fedele. Amen. Mantiene il suo patto con coloro che lo onorano. Amen. E Dio lo farà anche con te. Tu neanche dovrai, tu fai solo quello che Lui ti dice e Dio opererà nella tua vita. Alziamoci in piedi. Grazie Padre. Signore, noi ti benediciamo oggi, perché ci hai portato qui in questo luogo, perché sia fatta la tua volontà. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. Volevo chiedere a Carlo e a Mino se volete che Dio, che Gesù, sia il Signore della vostra vita oggi. Amen. Se lo volete, se c'è qualche altro che vuole che Gesù Cristo diventi il Signore della tua vita, vuoi camminare in base alla parola, alza la tua mano. Alleluia, gloria a te Signore. Amen. Amen. Vieni davanti Giulio. Amen. Amen. Gloria a te Signore. Amen. Siete in tre. Siete in quattro. Dio aggiungeva. Amen. Gloria a te, Signore. Dio aggiungerà. Amen. Come Dio ti salverà oggi?